Buongiorno a tutti. Mentre i bambini escono, vi chiedo di aprire la parola di Dio nel libro di Malachia. Oggi concludiamo la nostra serie nel libro di Malachia, Malachia capitolo 3. Libro di Malachia, ultimo libro dell'Antico Testamento. Leggeremo dal capitolo 3, versetto 13, fino alla fine. Malachia 3, 13. Mi sentite ancora? Sì, ok. Io non sento più niente. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore. Eppure voi dite, che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto, è inutile servire Dio. E che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a luto davanti al Signore degli eserciti? Ora noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che agiscono malvagiamente, prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Perché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace. Allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi, che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete, salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Questa è la parola di Dio. Oggi, come dicevo, è il nostro ultimo studio nel libro di Malachia. E come ho avuto occasione di dire, questo libro profetico contiene una serie di rimproveri che Dio fa al suo popolo. E oggi guardiamo l'ultimo rimprovero, l'ultima cosa che Dio rimprovera al suo popolo. Guardate capitolo 3, versetto 13. Usate parole dure contro di me. E ancora una volta il popolo dice, ma voi dite, che abbiamo detto contro di te? Abbiamo sempre questa stessa cosa, che il popolo non si rende conto di quello che fa. E Dio, con grazia, torna sempre a rimproverare il popolo. Rimproverare il popolo è un segno di grazia. Dio non abbandona il suo popolo. E perché lo rimprovero questa volta? Per quello che dicono nel versetto 14, un'altra cosa sciocca che dicono. È inutile servire Dio. Che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti? Che vantaggio c'è a servire Dio? No, versetto 15, noi proclamiamo beati i superbi, quelli che agiscono malvagiamente, tentano Dio e restano impuniti. Ora, a prima vista sembra che questa idea sia un po' la stessa storia dell'altra volta. Vi ricordate, 2 settimane fa abbiamo guardato Malachia capitolo 2, nel versetto 17, il popolo diceva, chiunque fa il male gradito al Signore, dov'è il Dio di giustizia? No, sembra che sia un po' la stessa storia ancora una volta, però questa volta c'è una differenza. L'altra volta la domanda che il popolo faceva è, dov'è il Dio di giustizia? Perché Dio non fa niente? contro i malvagi, contro i prepotenti. Perché Dio non fa niente? Invece qui l'idea è un po' diversa, il problema qui è piuttosto l'invidia. L'invidia. Una cosa terribile l'invidia. Dio non fa niente contro i superbi e prepotenti. Quindi perché noi dobbiamo stancarci a seguire Dio, a servirlo? È meglio essere un ricco, un prepotente, un malvagio, visto che Dio non fa niente. Questo è veramente quello che stavano dicendo. E la radice di questa obiezione era l'invidia. Perché noi dobbiamo servire Dio, una cosa faticosa, mentre i prepotenti, i malvagi non lo servono, fanno quello che vogliono, agiscono malvagiamente, eppure prosperano. Che domanda interessante, che vantaggio c'è a servire Dio? No? Chi me lo fa fare essere un cristiano? Perché servo Dio? Che tipo di vantaggio c'è a servire Dio? Perché servi Dio? Cosa ti aspetti da parte di Dio? Cosa ti aspetti in cambio del tuo servizio, della tua fedeltà? Una domanda molto interessante, molto profonda. E la risposta di Dio, che vedremo più avanti, è semplicemente a causa di quel giorno. No, il giorno del Signore. Versetto 17, il giorno che io preparo. Capitolo 4, versetto 1, quel giorno, il giorno viene, il giorno del ritorno di Cristo per noi, il giorno del giudizio. Questo giorno è sia un giorno di giudizio e di salvezza. Due settimane fa ho già parlato dell'aspetto del giudizio, non voglio ripetere le stesse cose, però c'è un altro aspetto in quel giorno del Signore, l'aspetto della salvezza per il popolo di Dio. Ed è quello che vedremo in un attimo. Ma prima di pensare a cosa significa il giorno di Dio, voglio riflettere su questa domanda fondamentale. Che vantaggio c'è a osservare i suoi comandamenti? A cosa serve? Che vantaggio c'è a essere un cristiano? Te lo sei già chiesto? Quando vedi il modo in cui si comportano gli altri, forse. Chi me lo fa fare a essere un cristiano? È una buona idea oppure no? O è un inganno, una delusione? A prima vista, se guardiamo le apparenze, non c'è nessun vantaggio a essere un cristiano. I cristiani non sono trattati meglio degli altri. Le stesse cose capitano ai cristiani e non cristiani. I cristiani sono colpiti dalle malattie, come i non cristiani, sappiamo bene. Un cristiano può essere colpito di qualsiasi malattia in qualsiasi momento, o di un incidente. Anche i disastri naturali colpiscono i cristiani, quando c'è un terremoto muoiono anche i cristiani, come i non cristiani. Quindi a prima vista non c'è un vantaggio a essere cristiano. Poi se ci pensiamo ancora di più, forse sembra che ci sia addirittura uno svantaggio, sia svantaggioso essere un cristiano, o no? In certi sensi essere un cristiano è più difficile che essere un non cristiano. Non so se avete mai pensato in questi termini. Io ho pensato che in un certo senso quando diventiamo cristiani abbiamo più problemi di prima. Questo non è una cosa che diciamo quando facciamo evangelizzazione. Forse dovremmo dire pensaci bene prima di diventare cristiano, perché forse avrai più problemi di prima. Innanzitutto perché quando diventiamo cristiano scatta la guerra contro il peccato. Questo peccato che era dentro di noi e non ci rendevamo conto prima di essere rigenerati. No? Paolo dice ai Romani, quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Prima di essere cristiani eravamo in pace con il peccato. Potevamo fare le cose che volevamo. Però quando diventiamo cristiano succede qualcosa, non siamo più i padroni di noi stessi. Apparteniamo a qualcun altro, a Dio. È Dio che decide quello che è giusto e sbagliato. È Dio che decide se le nostre motivazioni sono giuste oppure no. Non possiamo più mentire come prima. Non possiamo più essere disonesti come prima. Non ci facciamo pagare in nero come prima o come fanno i non credenti. La vita non è così semplice. Spesso è più semplice dire una bugia. Spesso è più semplice mentire. Ci può essere anche uno svantaggio economico a non mentire, a dire la verità. Non possiamo più vivere come prima. Sappiamo, sentiamo che non dobbiamo essere come gli altri. Anche se gli altri fanno una cosa, noi non la possiamo fare. In questo senso che dicevo, essere, quando sei cristiano hai dei problemi in più, la tua vita è più difficile. Quando non sei cristiano spesso ti fai meno problemi, soprattutto dal punto di vista morale. Poi l'altra cosa è che, non so se tu l'hai sentito, l'hai avvertito, quando siamo cristiani, anche se noi volessimo essere con gli altri, non riusciamo. Siamo diversi. Se siamo veramente rigenerati, c'è qualcosa in noi che è diverso. Non riusciamo più a unirci agli altri nello stesso modo. Poi gli altri lo sentono che siamo diversi. Ti ha già colpito questa cosa? Mi ha colpito questa cosa, che spesso ho pensato il mondo ha questo modo di annusare i cristiani. Il mondo lo sa, lo sente che tu sei un po', sei diverso. Forse non capisce esattamente perché, però non ha tanta voglia di essere con te. Sei diverso. Noi non facciamo più parte del mondo come prima. Perché? Perché abbiamo atteggiamenti diversi, abbiamo modi di pensare diversi, abbiamo priorità diverse, e il mondo non lo capisce. Quindi siamo un po' degli estranei, e questo può rendere la vita difficile, soprattutto quando questo mondo si allontana sempre di più da Dio. Non so voi, ma io, a me sembra che sia sempre più difficile, almeno parlo per me, mi sembra sempre più difficile interagire con i non cristiani, con i non credenti, nel mondo della vita quotidiana, del lavoro o altre cose. Siamo diversi, quindi la vita è più difficile di prima. È scomodo essere un cristiano. Quindi in un certo senso l'obiezione si può capire. Che vantaggio c'è a servire Dio? Se vuoi veramente servire Dio, fare quello che Dio dice, quello che Dio vuole, ci possono essere molti svantaggi. E non ho neanche parlato della persecuzione, ovviamente. Però in questa obiezione c'è anche un aspetto più soggettivo, e questo che la rende così interessante. Che vantaggio c'è a servire Dio? Cosa mi dai, Dio, se ti servo? No? Qual è il contraccambio? No, questa è una cosa molto importante nella nostra società. Recentemente davo una lezione di inglese a un signore che ha una posizione di potere, e lui mi faceva una domanda molto interessante, aveva delle domande sul vocabolario, e diceva: come si dice in inglese contraccambiare un favore? Come si dice contraccambiare un favore? Si vede che la sua vita era organizzata su questo tipo di atteggiamenti, contraccambiare i favori. E noi possiamo venire a Dio con la stessa mentalità. Cosa mi dai, Dio, se ti servo? E da questa domanda, di questo modo di pensare, scaturisce ovviamente quello che chiamiamo il Vangelo della prosperità. Il Vangelo della prosperità avete già sentito, forse dei messaggi, avete letto dei libri, questi predicatori che dicono che i cristiani devono essere benedetti anche dal punto di vista materiale. No, se tu sei cristiano, Dio vuole benedire i suoi, lo dice la Bibbia. Quindi vuole anche benedire il tuo conto bancario, vuole benedire la tua salute. Se tu sei veramente fedele a Dio, devi ricevere qualcosa di tangibile. Se non lo ricevi, vuol dire che c'è un problema con te, che non hai fede. Questo è il Vangelo della prosperità. E questo Vangelo è per la gente che si fa questa domanda veramente sul serio, dice: che vantaggio c'è a servire Dio? Ci deve essere un vantaggio tangibile. I miei affari devono prosperare, devo essere in buona salute. Ora spero che noi capiamo che il Vangelo della prosperità sia un falso Vangelo. Spero che capiamo che noi siamo chiamati ad essere tutti ricchi e in buona salute. Abbiamo l'esempio dei nostri fratelli perseguitati, e abbiamo anche tanti versetti nella Bibbia che dicono che i cristiani devono soffrire. Quindi il Vangelo della prosperità sembra una cosa un po' assurda, un po' sciocca. Ma io mi chiedo se nelle nostre chiese non c'è una forma attenuata del Vangelo della prosperità, che potremmo chiamare il Vangelo del benessere. Sì, va bene, non crediamo che dobbiamo essere tutti ricchi, perché questo sembra un po' assurdo, esagerato. Però, comunque, se serviamo Dio dobbiamo star meglio. Dio mi dovrebbe far star meglio. Questo sarebbe il Vangelo del benessere. E questo dobbiamo capire che è un'idea molto radicata nella mentalità dell'uomo oggi in Occidente, questa ricerca del benessere. C'è stato nel 1966 è stato scritto un libro molto interessante da un psicologo e filosofo americano, Philip Reith, che non era cristiano, era ebreo e ateo in realtà. Però lui era molto interessato al rapporto fra la fede, la psicologia e la psicanalisi, e ha scritto un libro abbastanza famoso che si chiama Il trionfo del terapeutico. A cosa serve la fede dopo Freud? E si fa proprio la domanda che gli ebrei facevano a Malachia: a cosa serve servire Dio? E Reith fa questa osservazione molto importante, dice questo: l'uomo moderno ha una concezione terapeutica della religione. Dice, se tu vuoi capire la religione nel XX secolo, dopo Freud, devi capire questo, che l'uomo ha un concetto terapeutico della religione. La religione deve far star meglio. L'uomo moderno va in chiesa per star meglio. L'uomo moderno si aspetta che Dio lo faccia star meglio. Dio deve risolvere i miei problemi. Dio mi deve far star meglio, mi deve aiutare. Il concetto terapeutico della religione o della Chiesa. E questo si vede abbastanza frequentemente intorno a noi, le persone che hanno il concetto terapeutico della Chiesa. Questa Chiesa non mi piace perché è noiosa. Voglio andare in quella Chiesa lì, dove il culto è più interessante, dove succedono più cose. Oppure le persone hanno pregato per me in questa chiesa, però non cambia niente nella mia vita, quindi vado in quell'altra chiesa, dove forse credono di più nello Spirito Santo, e Dio mi può aiutare di più, posso vedere risultati. La concezione terapeutica della fede e della Chiesa. Dio mi deve fare star meglio. Questo non è niente di nuovo, il Vangelo del benessere o della prosperità è sempre esistito, lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, per esempio, nel capitolo 6. Vi ricordate, c'è tutta questa folla di gente che segue Cristo, e Cristo dice nel versetto 26, voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Voi mi seguite perché volete pane, perché avete visto segni miracolosi e avete mangiato. Infatti la cosa molto interessante nel capitolo 6 di Giovanni, che dopo Cristo spiega che seguirlo vuol dire soffrire, prendere la propria croce, e poi alla fine del capitolo non rimane più nessuno. Non nel versetto 66 dice ai suoi discepoli, dice, da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Al punto che Cristo diceva ai discepoli, volete andare via anche voi? Una volta che Cristo aveva spiegato il vero Vangelo, che non è il Vangelo del benessere, non c'era più nessuno. Rimanevano solo i 12 apostoli. Cristo non ha mai detto servirmi fa bene. Cristo non ha mai detto ricercate la felicità. Che cosa ha detto in Matteo 6? Ricercate il regno di Dio e la sua giustizia. E il resto me ne occupo io. Quello che noi dobbiamo cercare come cristiani non è la felicità, ma la giustizia. Allora, perché dobbiamo servire Dio? Lo dobbiamo servire semplicemente perché esiste, perché è vero e perché lo chiede. Perché Dio è il nostro creatore, noi siamo creature, lo dobbiamo servire, perché Lui è vero, esiste ed è anche buono. Perché dobbiamo seguire Cristo? Perché Cristo è vero, Cristo è veramente risorto dai morti 2000 anni fa. Noi non dobbiamo seguire Cristo perché ci fa star meglio, dobbiamo seguire Cristo perché Cristo è vero, è veramente risorto dai morti e ci chiama a seguirlo. E sì, ci prende anche cura di noi, però il motivo della nostra fede è un motivo oggettivo. Noi crediamo in Dio perché Dio esiste, Noi seguiamo Cristo perché Cristo è veramente risorto, è vivo oggi e ci chiede di seguirlo. Siamo stati creati e salvati per questo. È per questo che seguiamo Cristo, è per questo che seguiamo Dio. Ed è anche perché un giorno Cristo tornerà. Questa è la risposta che Dio fa al popolo tramite Malachia. Che vantaggio c'è nell'osservare i miei comandamenti? Aspettate ancora un po' e lo vedrete in un certo giorno. Vedete versetto 18. In quel giorno voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Il ritorno di Cristo, il giorno del giudizio. Ne ho già parlato l'altra volta, voglio aggiungere alcune cose su questo tema molto importante. Ci sono due eccessi da evitare quando pensiamo al ritorno di Cristo. Il primo eccesso è il fascino malsano per quel giorno, come alcuni nella Chiesa che sono affascinati dalle profezie apocalittiche, no, che guardano il giornale pensando di vedere delle profezie dell'Apocalisse che si sono realizzate, che cercano di capire i tempi, i modi. Noi non siamo chiamati a passare le nostre giornate a pensare al ritorno di Cristo e al giudizio. Noi dobbiamo vivere la nostra vita, abbiamo delle vite da vivere, dobbiamo lavorare, abbiamo delle famiglie, dobbiamo vivere la nostra vita. Non dobbiamo passare il giorno a pensare a quell'evento. Però l'eccesso opposto è non pensare mai a quell'evento. L'eccesso opposto è vivere come se non fosse una realtà, come se Cristo non dovesse mai tornare. Perché questa è una realtà che cambia tutto. Un giorno ci sarà la resa dei conti. Come ho già detto, un giorno ci sarà la resa dei conti e si vedrà la differenza fra coloro che amano Dio e coloro che non lo amano. Infatti vedete nel versetto 4, ricordatevi della legge di Mosè, mio servo. Il popolo è richiamato a seguire, osservare l'alleanza, come noi siamo chiamati a obbedire a Cristo durante il nostro cammino terreno. Proprio perché conta, saremo giudicati secondo quello che abbiamo fatto, come dice Cristo. Ci sarà una resa dei conti. Ora, ovviamente, se noi siamo veramente cristiani, non serviamo Cristo solo perché abbiamo paura di quel giorno. Serviamo Cristo perché lo amiamo veramente. No, abbiamo l'amore di Dio nei nostri cuori. Vogliamo servirlo, lo amiamo. Però è un dato di fatto che se il giorno di Cristo non è vero, se quell'ultimo giorno non viene, i prepotenti avranno avuto ragione. Se in questa vita dobbiamo fare tanti sacrifici ad essere cristiani, se dobbiamo accettare la persecuzione e quel giorno non viene, quel giorno non è vero, i prepotenti avranno avuto ragione. Paolo lo dice ai Corinzi, dice se Cristo non è risorto, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Sì, è vero che amiamo Cristo, è vero che abbiamo piacere a servirlo, però se Cristo non dovesse tornare, se questo non fosse vero, il filosofo Marx ha detto questa formula famosa, no? La religione è l'oppio del popolo. Marx non era contento perché diceva: invece di pensare a risolvere i problemi del presente, la religione ti fa pensare al futuro, no, un futuro illusorio. E Marx diceva: invece di sperare in un futuro illusorio, faresti meglio a cercare di risolvere i problemi della società adesso. Però il cristianesimo non è l'oppio del popolo, perché quel giorno verrà. Quel giorno è vero. E quindi in un certo senso si può dire che la vita cristiana è una scommessa. La vita cristiana è una scommessa. Noi crediamo che Gesù Cristo è veramente risorto. Crediamo che la Bibbia sia vera. Abbiamo la parola di Dio in mano, abbiamo delle promesse. È quello che abbiamo, delle promesse. No, la vita cristiana è una scommessa sul futuro, una scommessa sulla fedeltà di Dio. e delle sue promesse. Però quel giorno è quel giorno che cambia tutto per noi cristiani. E questo vorremmo che fosse una cosa chiara per noi. Il cristianesimo è l'unica fede, religione al mondo che ha veramente questo concetto del giorno del Signore, che è un giorno felice per i suoi. No, le spiritualità orientali o le religioni orientali non hanno nessun concetto del ritorno del Signore, perché hanno un concetto ciclico della storia. E questo concetto ciclico della storia è terribile, perché vuol dire che non c'è speranza. È sempre la stessa cosa che si ripete, non c'è un concetto lineare del tempo. Invece noi cristiani abbiamo speranze, perché abbiamo un concetto lineare del tempo. Ci sarà una fine, c'è uno scopo, c'è un evento, aspettiamo Cristo. Nell'Islam o l'ebraismo, per gli ebrei che credono a qualcosa, ce ne sono ancora, sì, c'è questo giorno del ritorno del Signore, ma è piuttosto un giorno di giudizio, è un giorno spaventoso, è un giorno che non è desiderato, perché nessuno sa esattamente cosa succederà, nessuno sa cosa accadrà, quindi non è un giorno desiderato. Poi mi colpisce anche il fatto che nella Chiesa Cattolica Romana, se sbaglio mi potete venire a dirlo dopo, a me sembra che la Chiesa Cattolica non abbia mai veramente enfatizzato questa dottrina del ritorno di Cristo come un evento gioioso. Io non mi ricordo mai aver sentito un teologo, un prete cattolico predicare un'omelia sul ritorno di Cristo, dicendo come aspettiamo Cristo, che gioia sarà quando tornerà. Se sbaglio me lo venite a dire dopo. Però spesso nella Chiesa Cattolica Romana c'è questo senso che il regno di Dio è già qui, nella Chiesa, e il nostro compito è piuttosto di cambiare le cose. Mi ricordo recentemente un programma alla radio in Francia dove avevano invitato un vescovo, stranamente, perché in Francia non si invitano i vescovi alla radio o alla televisione, ma lì eccezionalmente c'era un vescovo, e una ragazzina di 12 anni con l'aiuto dei genitori aveva chiamato per fare questa domanda: perché Dio non viene a risolvere le sofferenze nel Medio Oriente? E questo vescovo aveva risposto: bisogna spiegare a questa bambina che Dio è già venuto e adesso tocca a noi far di questo mondo un mondo migliore. Ecco, questo non è il cristianesimo, questo non è il Vangelo. Il nostro compito non è di far di questo mondo un mondo migliore. Noi aspettiamo il ritorno di Cristo che fa la differenza. E Malachia ci offre delle promesse. Guardate nel capitolo 4. Come ho detto, il giorno di Cristo sarà un giorno di giudizio, quindi ci sono dei versetti molto spaventosi, ma ho già parlato di questo aspetto l'altra volta. Però c'è anche un aspetto positivo, versetto 2, capitolo 4, versetto 2. Voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. No, questo giorno per coloro che hanno timore del Signore sarà un giorno bello. E quelli che hanno timore del Signore le troviamo prima nel capitolo 3, versetto 16. Guardate questa immagine molto affascinante in 3:16. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. C'è questa immagine affascinante dei... probabilmente i veri credenti all'epoca, nel popolo di Dio, che amavano veramente il Signore, hanno sentito il bisogno di radunarsi con altri veri credenti, come noi sentiamo sempre il bisogno. Qualcuno è stato male? Facciamo una pausa, che questo signore non Ecco, vogliamo riprendere, forse vogliamo pregare brevemente per questo fratello, per il nostro messaggio. Signore, ti preghiamo per questo nostro fratello, ti preghiamo di confortarlo, di aiutarlo a riprendersi e di aiutarci a provvedere a curarlo. Ti preghiamo anche per noi, per la tua parola, per il tuo aiuto a concentrarci ancora per qualche minuto sulla tua parola. Nel nome di Cristo. Amen. Voglio solo semplicemente concludere con alcune delle promesse che abbiamo in Cristo in quel giorno. Versetto 2. Per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. Capitolo 3, versetto 6. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Noi abbiamo questa grande promessa che il Signore è attento. Il Signore ci segue durante questa vita. Il Signore ha i suoi occhi su di noi. Salmo 33. Il Signore, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza. Però la cosa più importante con la quale vorrei concludere è quest'idea che in quel giorno spunterà il sole della giustizia. No? Gesù dice la stessa cosa, dice: allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre nostro. Il mondo intero vedrà che Dio ci ha dichiarato giusto. Il mondo intero vedrà che noi siamo la proprietà particolare di Dio. Quindi in quel giorno i furbi saremo noi, in un certo senso. Il mondo vedrà che noi apparteniamo veramente a Dio. Però l'altra cosa è che il sole della nostra giustizia spunterà. Anche per noi ci sarà chiarezza. Forse in questa vita non capiamo quello che ci succede, non capiamo il senso delle cose che accadono. Però quel giorno lì farà chiarezza. Quel giorno lì sarà chiaro, c'era la luce del sole, la luce di Dio, e noi capiremo. Diremo: sì, è per questo che queste cose sono avvenute nella mia vita. Aveva un senso. Quel giorno farà la differenza. Finisco con queste parole di Paolo e poi concludiamo con la preghiera. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Se noi siamo veramente cristiani, noi abbiamo voglia che il Signore torni. Noi ameremo la sua apparizione. Vogliamo pregare? Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché noi abbiamo fatto una scommessa su un Dio affidabile. E ha dimostrato la sua affidabilità non solo dandoci la sua parola, ma anche con la resurrezione di Cristo dai morti. Signore, ti ringraziamo per il nostro Signore Gesù. Ti ringraziamo perché ogni potere è stato concesso a Gesù Cristo nei cieli e sulla terra. Ti ringraziamo perché abbiamo la promessa che è con noi fino alla fine dell'età presente. E ti ringraziamo soprattutto perché Egli tornerà per ristabilire la giustizia, e il sole della nostra giustizia splenderà. Ti ringraziamo nel suo nome. Amen.